Torniamo ancora alla nostra lettera e vediamo di dare uno sguardo agli ultimi versetti. Per certi versi sembra di non finire mai. Per certi versi, in realtà la lettera poi finisce. Ma è anche, credo, benefica per noi una constatazione del genere, perché effettivamente il nostro Paolo ci ha coinvolti in una vicenda che non finisce e ci portiamo appresso interrogativi, incertezze, ancora ritardi, ma questo non è un motivo per deprimersi e per ragionare ancora una volta, come forse qualche volta è avvenuto, per cui guardo un po', anche quest'anno gli esercizi spirituali non mi hanno convertito, ecco. Poi insomma, quando si è giovani uno non ci fa caso, poi invecchiando uno dice insomma, mi sembra che non ci siano più possibilità di rinvio. Comunque sia, non è questo, non c'è motivo per cedere a fantasie depressive, quello che Paolo ci sta dicendo e che è espressione diretta di quello che lui vive in prima persona è davvero testimonianza di un linguaggio che dà voce alla nostra reale debolezza, per cui noi siamo sempre dei cristiani apprendisti, dei cristiani in cammino, dei cristiani viandanti, dei cristiani accampati, dei cristiani che insomma si arrabattano a coprire le proprie nudità e poi non riescono a risolvere il problema, ma il Signore Gesù è protagonista dell'evento decisivo che ci riguarda. Non perché siamo già presentabili in maniera da risultare incontaminati, ma è proprio nella relazione con Lui che diventiamo presentabili a Dio nostro Padre, ma nella relazione con Lui, una relazione che ci raccoglie là dove noi siamo ammalati, afflitti, derelitti, tribolati, senza stare neanche a idealizzare poi la nostra meschinità. Perché? Perché miseri siamo e tali non possiamo vantarci di titoli di prestigio, ma il Signore si è fatto carico della nostra debolezza umana e di questa fragilità che ci portiamo appresso. E dopo tante manifestazioni di interessamento, Paolo che si è messo in viaggio, che si sta avvicinando a Corinto con tutto quello che è successo e di cui ormai siamo informati, vedete che ancora qui ci sono motivi di agitazione, di turbamento, di preoccupazione. Diamo uno sguardo a questi ultimi versetti e rendiamoci conto che Paolo sta scrivendo, ve l'ho detto fin dall'inizio del nostro cammino, sta scrivendo anche a noi, anche a noi. E siamo passati attraverso queste pagine turbolente dove Paolo ha sfogato la sua furia alla maniera di un folle, ricorrendo a titoli di vanto che di per sé dovrebbero qualificarlo nei confronti di quei tali di Corinto che invece l'hanno contestato e continuano a contestarlo e continuano a pretendere da lui un comportamento che dovrebbe garantire certe loro gratificazioni, quelli di Corinto rimproverano a Paolo di scrivere in un certo modo e poi dopo quando si presenta invece non sa intervenire in modo energico e risolutivo e poi dopo aver scritto in maniera così affettuosa manda in avanscoperta a Tito con i suoi altri amici perché organizzino una raccolta di contributi che dovrebbe essere piuttosto impegnativa e anche piuttosto generosa da inviare a Gerusalemme. Beh, leggiamo capitolo 12 dal versetto 19, arriviamo rapidamente al termine di questo scritto. Dice qui Paolo, ricordate poco prima ha detto: io torno a Corinto ma non cerco cose vostre. A un certo punto è come se guardate, non mi interessa più niente neanche della colletta, i vostri beni, cerco voi, espressione che è più essenziale, più stringata e anche più esauriente di così non potrebbe essere. Io cerco voi, cerco la relazione diretta con voi, cerco la gratuità di una relazione di accoglienza vicendevole, di solidarietà, una relazione di amore gratuito, questo cerco. Come voi siete accolti, così chiedo di essere accolto nel cuore vostro. Cerco voi. E adesso qui dice, versetto 19, certo, da tempo vi immaginate che stiamo facendo la nostra difesa davanti a voi. Ecco, l'impressione che Paolo voglia difendersi, la sua apologia, dice, ma forse avete questa impressione. Ma noi parliamo davanti a Dio, in Cristo, e tutto, carissimi, è per la vostra edificazione. In realtà quello che mi preme, come peraltro sappiamo dall'inizio di questo scritto, dice Paolo, è la vostra edificazione, cioè l'attestato della vostra raggiunta maturità, così io mi sono espresso a più riprese, nel cammino della vita nuova. Questo io cerco per voi, che ci sia il frutto di quel processo di maturazione che poi in realtà è opera di Spirito Santo che unge, che sigilla, che genera frutti di gratuità nell'amore e insieme è principio di quella gioia gloriosa che dimostra in maniera inequivocabile il superamento di quel livello primario da cui non si può prescindere, di cui non si può fare a meno, ma che è il livello della fede. Ma adesso, dice, tra me e voi c'è altro, non possiamo più tornare indietro, regredire, continuare a bisticciare per motivi che sono ormai superati. E dice, noi parliamo davanti a Dio in Cristo e tutto, carissimi, è per la vostra edificazione. Temo infatti, Paolo è veramente, veramente, come dire, così lucido nel discernere le situazioni, per cui adesso ci comunica quelli che sono i motivi di un sospetto, ecco, un sospetto che lo intimorisce. Temo infatti che venendo non vi trovi come desidero. Ci risiamo, già, infatti, le ultime battute che leggevamo tra ieri e oggi vanno esattamente in questa direzione. Temo di arrivare a Corinto e di rendermi conto che ancora non ci siamo, che ancora non ci siamo. Ma Paolo non si sta esprimendo in questo modo per dire rendetevi conto che siete ancora le prime armi, che siete ancora appena appena dei neonati nel cammino della vita. Ormai ha assunto anche toni energici, risoluti e come dire, il linguaggio della contestazione non gli manca. In realtà nella prima lettera ai Corinzi, in questa seconda lettera ha usato un linguaggio molto molto delicato, come sappiamo, e abbiamo avuto a che fare con tutte le conseguenze di quelle molte lacrime versate. Ma qui dice, io temo che venendo non vi trovi come desidero. E ripeto, non sta rimproverando, sta piangendo. Ha pianto quando ha scritto quella lettera che ormai è stata già trasmessa a quelli di Corinto, ma è come se stesse adesso di nuovo avvertendo che c'è un groppo di lacrime che gli stringe la gola e dice, ma io arrivo a Corinto adesso e se fosse che a mia volta io venga trovato da voi quale voi non mi desiderate, che per caso non vi siano contese, invidie, animosità, dissensi, maldicenze, insinuazioni, superbie, disordini, otto ipotetiche sventure, fosse mai che capitasse qualcosa del genere, che a Corinto, nella chiesa di Corinto, ci fossero da registrare fenomeni di questo tipo, e che alla mia venuta il mio Dio mi umili davanti a voi e io abbia a piangere su molti che hanno peccato in passato e non si sono convertiti dall'impurità, dalla fornicazione, dalle dissolutezze che hanno commesso. Già, il rischio di un incontro diretto tu per tu, fino a questo momento Paolo, dopo quello che è successo nel corso del viaggio, ha scritto, ha mandato un messaggio, un altro, ha mandato degli intermediari, ha mandato Tito, ma io arrivo a Corinto e è possibile che voi non siate nella condizione che io desidererei registrare, ma e se fosse che voi non mi trovate per come avreste desiderato che io fossi, e non sono, già. E vedete, qui stanno riemergendo delle lacrime. Quasi, qui è usato il verbo pensing, che è il verbo che si usa per indicare non solo le lacrime, ma le lacrime del lutto, del lutto. E se io alla mia venuta dovessi registrare tutto questo, e se allora il mio Dio conducesse a quella umiltà, vedete che qui ritorna il verbo tapinon, a quella piccolezza davanti a voi per cui posso solo piangere con voi e per voi, e posso solo offrire a voi quella che è l'espressione per eccellenza della mia reale debolezza, perché sono realmente in queste condizioni, sono un essere umano impregnato di lacrime, ecco. Ma un'ipotesi del genere subito Paolo adesso la vorrebbe rimuovere. No, dice, non può essere così. Ma se fosse così? Infatti subito qui dice, vedete che siamo al capitolo 13, questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni questione si deciderà sulla dichiarazione di due o tre testimoni, citazione del Deuteronomio. E qui vedete che adesso subito assume un tono perentorio, un tono risoluto, un tono autorevole. L'ho detto prima e lo ripeto ora. Allora presente per la seconda volta, in quell'altra occasione, quando si è recato a Corinto, e ora assente, a distanza, a tutti quelli che hanno peccato e a tutti gli altri, quando verrò di nuovo non perdonerò più. Vedete, Paolo dice, adesso vengo a Corinto, vengo per mettere in chiaro che io sono autorevole come voi volete da parte mia, e allora mi rimproverate di essere rigido quando mando messaggi, però di essere dimesso e inconcludente quando mi presento di persona, ed ecco, verrò. Ma vedete, ci stiamo rendendo conto leggendo queste pagine, Paolo dice una cosa e poi cerca di avvolgere quel sentimento di preoccupazione, di angustia, di turbamento, di afflizione, quella che lo, quelle là, coprirle con l'uso di un tono così intransigente. Verrò e allora finalmente sarete contenti perché eserciterò la mia funzione di autorità senza sconti per nessuno. E insiste, dal momento che cercate una prova, voi cercate una prova, che Cristo parla in me, Lui che non è debole ma potente in mezzo a voi. Quelli di Corinto, come? Sono pagine e pagine che Paolo ci parla della carne crocifissa, della carne piagata, della carne mortale di Cristo. Ma voi volete Cristo potente. E Paolo, vedete, in realtà dice, certo, perché crocifisso è potente. Perché nella sua carne è stato rifiutato che è autorevole. Dinatos, dice in realtà, dinatos, la dinamis è la potenza. Ma vedete come Paolo sta dicendo quello che teme, questo è un'ombra che gli appanna la mente, ma se questi a Corinto ancora, già, però Paolo, vedete, va a Corinto, e va a Corinto perché lui, là dove ancora le situazioni potrebbero essere così problematiche, Paolo va a Corinto perché è alla ricerca di quella novità che l'Evangelo del Signore incide nel cuore umano. Va e andrà a Corinto mendicante dinanzi a coloro da cui attende un'accoglienza d'amore. Ma intanto vedete, mentre formula questi interrogativi, queste ipotesi, Paolo è veramente disarmato. Dice: voi vi aspettate da me che io finalmente a Corinto faccia piazza pulita proclamando sentenze di giudizio inappellabile, ma voi cercate una prova che Cristo parla in me, lui che non è debole ma potente in mezzo a voi? Infatti, ecco, dice Paolo, egli fu crocifisso per la sua debolezza. Crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. Sì, la potenza di Dio, che non è quella a cui rivolgono i propri desideri gli uomini di questo mondo. La potenza di Dio è la potenza di Dio che si è manifestata a noi gloriosamente nella carne crocifissa di quel figlio derelitto. Ecco, e potenza di Dio, e anche noi che siamo deboli in Lui, ecco, noi, e parla di sé, che siamo deboli in Lui, saremo vivi con Lui per la potenza di Dio nei vostri riguardi. Vedete, questa è il programma che mi prospetto, e voi stessi potete già formulare per quanto riguarda la mia prossima venuta a Corinto. Noi che siamo deboli in Lui, ma saremo vivi con Lui per la potenza di Dio, la potenza che è di Dio, quella potenza che si è manifestata a noi laddove il figlio che nella sua carne umana è passato attraverso la morte è vittorioso sulla morte, è vivente per noi, per voi, per noi, per tutti. E questa sua vittoria sulla morte, ecco, potenza di Dio, è dovuta alla gratuità della sua volontà d'amore. Per come ha fatto sua la debolezza mortale della nostra condizione umana. E se io vengo a Corinto non ho altra potenza da esercitare nei vostri confronti, altra autorità, altro potere da gestire in maniera tale da soddisfare le fantasie di chi vorrebbe una conduzione, come dire così, autoritaria delle cose. E per questo sono stato anche rimproverato e tutte quelle cose che sappiamo. Ma se io vengo a Corinto è per mettere a disposizione la mia debolezza, perché sia testimonianza di quella corrente d'amore che raggiunge e instaura rapporti di solidarietà, di intesa e di comunione con ogni altra debolezza, e con la debolezza di coloro che, e Paolo lo sa bene, sono a Corinto alle prese con tutte quelle contraddizioni, quelle incertezze, quelle quelle contraddizioni di cui sappiamo E allora qui Paolo dice adesso, versetto 5, esaminate voi stessi, se siete nella fede, mettetevi alla prova. Vedete, è un tono molto dimesso. Dice, esaminate voi stessi, vedete, io vengo nella mia debolezza. Ma vengo nella debolezza che è la debolezza di Cristo, che è la potenza di Dio, che è la vittoria dell'amore. E vengo per essere testimone di quella novità che ormai emerge dal di dentro del vostro vissuto, dal di dentro del vostro cammino nella fede, quel passaggio di livello di cui noi sappiamo da un pezzo, dalla fede alla gloria. Esaminate voi stessi se siete nella fede e mettetevi alla prova. Ecco, questa prova di cui parlo adesso qui è esattamente l'espressione che serve a rievocare quel salto di livello, quel passaggio di livello, quella maturazione di cui sappiamo. Mettetevi alla prova, ecco. È la prova della fede, ma la fede provata è il frutto della vita nuova nella gratuità dell'amore. La fede è messa alla prova, la fede è finalmente maturata, la fede è finalmente giunta a corrispondere alla iniziativa di Dio, per grazia di Dio, nella gratuità di quella storia d'amore che Dio ha voluto realizzare per far della nostra condizione umana una straordinaria novità, la possibilità nella nostra condizione umana realizzare un frutto d'amore gratuito, la prova della fede per portare frutti nella carità. E allora dice, esaminate, non riconoscete forse che Gesù Cristo abita in voi? Vedete, vi vuole incoraggiare, ma Gesù Cristo abita in voi, non ve ne siete accorti? Vedete, questo linguaggio di Paolo è veramente commovente, è entusiasmante. Non ve ne siete accorti, ma parla proprio a noi. Non si siete accorti, Gesù Cristo abita in voi. E ancora abita in voi, Gesù Cristo abita in voi, a meno che la prova non sia contro di voi. No, mai, poi mai che quella prova non sia contro di voi, che invece dimostrare che nella fede siete maturati per portare un frutto d'amore, di amore puro, di amore vero, di amore gratuito, e che la prova sia contro di voi. Spero tuttavia che riconoscerete che essa non è contro di noi, da parte nostra. Non posso porgere a voi altra testimonianza che questo, altro atto di fiducia che questo, la fiducia nell'opera di Dio in voi. Noi preghiamo Dio, ecco, noi preghiamo Dio che non facciate alcun male. E non per apparire noi superiori nella prova, dice, non sto dicendo che io sono migliore di voi. No. Apparire noi superiori nella prova, ma perché voi facciate il bene e noi restiamo come senza prova. Fosse vero che io potessi essere squalificato perché si possa manifestare attraverso di voi per me la gratuità di un atto d'amore che mi compatisce, che mi raccoglie, che mi sopporta, che mi perdona. Fosse vero. Questo. Non mi rivolgo a voi in questi termini perché voglio dimostrare che io ci faccio una bella figura e posso farvi un regalo. Quei discorsi fatti e rifatti precedentemente, ma perché fossi io squalificato in modo tale che voi possiate esercitare nei miei confronti un atto di vero amore. Ecco, qui fino al versetto, chissà cosa c'è scritto, 5, no, sì, forse, io non capisco, ecco più i numeri, sono cose strane, sapete. Ma mi è capitato tante volte, ma i numeri non hanno, cambiano aspetto. Sono strani segni così, contorti, cose strane, si capisce bene. Quindi noi siamo arrivati al versetto 7, ecco, versetto 7. Ecco. E allora, e siamo, vedete, proprio qui, in dirittura finale, ma Paolo dice: non abbiamo infatti alcun potere contro la verità, i fatti, dice, infatti, ma per la verità, perciò ci rallegriamo quando noi siamo deboli e voi siete forti. Ecco, questo è proprio il mio programma, nella mia debolezza riconoscere che voi siete forti, nell'esercizio provato, maturato di quella fede che porta frutti d'amore. Ecco, e dice: io non è che posso cambiare i fatti, ci rallegriamo, vedete la grande gioia, di cui Paolo ci ha parlato fin dall'inizio. Voglio essere cooperatore della vostra gioia. E allora qui il versetto 9, caro men, noi ci rallegriamo quando noi siamo deboli e voi siete forti, Forti nella grazia, forti nella coerenza, forti nella gratuità di una vita che ormai è in grado di spendersi per quel motivo d'amore per cui in Cristo crocifisso la gloria di Dio ha dimostrato la sua potenza. E qui aggiunge: noi preghiamo anche per la vostra perfezione. Beh, interessante, fermiamoci un momento. Sta ridicendo quello che ha appena affermato. Preghiamo per la vostra perfezione, traduce la nostra Bibbia, anche la Nuova Traduzione dice così?
Sì.
Chi ce l'ha sotto gli occhi?
Sì.
Beh, vedete che qui però il nostro Paolo usa un termine, catartisis, e poi subito dopo userà anche il verbo, catartisim, fate attenzione perché perfezione per noi è un termine che ha un significato, ve lo dico sottovoce, ha un significato un po' antipatico, c'è una cosa perfetta, non è cosa mia, non mi va. Beh, è perfezione, ma qui non, di per sé non usa il termine che in greco solitamente viene usato per dire perfezione, più catartisis. Avete presente la scena nei racconti evangelici in cui si parla dei pescatori che stanno sulla riva del mare, che poi è un lago, hanno raccolto le reti e rammendano le reti perché sono smagliate, perché sono strappate? Avete presente scena? Ecco, vedete che il verbo usato lì, riassettavano le reti, sistemavano le reti, rammendavano le reti. È questo verbo qui, catartisi. Questa perfezione è un rammendo. È un po' diverso. Un conto è la perfezione integra e indiscutibilmente completa in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue componenti, in modo da corrispondere a un progetto ideale, e un conto è una realtà rammendata, con una pezza, con una cucitura, con una cicatrice, tutti gli accorgimenti che si usano in questi casi. Poi le reti servono, no? E servono validamente, no? Però, vedete, Paolo usa questo linguaggio qui, arrivati alla fine della lettera. Io prego, dice, anche per la vostra perfezione, ecco, perché, insomma, questa vostra vita sia davvero una vita che matura attraverso la presa di coscienza di tanta debolezza, ma come una vita che è bisognosa di essere costantemente recuperata, rincalzata, ricucita, risistemata. Questa è la condizione nella quale ci troviamo noi, man mano che maturiamo realmente, non solo idealmente, ma nella concretezza del nostro vissuto, di gloria in gloria, diceva, sì, di rammendo in rammendo. Poi dicono che la Bibbia non si capisce. Non si capisce. Povero Paolo. Dice, no, Paolo poi è uno che parlava sempre con la spada in mano. Ma cosa c'entra la spada? Ti hai mai capito cosa c'entra quella spada in mano? Spada in mano. Ma che spada in mano? Rammendi, l'ago per cucire, se mai, no? E allora prosegue. Per questo vi scrivo queste cose da lontano, quando ancora è in viaggio, vi scrivo queste cose da lontano, per non dovere poi di presenza agire severamente con il potere che il Signore mi ha dato per edificare e non per distruggere. Già, poi arrivo a Corinto, dice, dopo devo intervenire, ma io non ho modo per intervenire, perché se ho un'autorità da esercitare è per costruire, per edificare e non per demolire. Espressioni che come già abbiamo incontrato in un altro momento, espressioni che ci rimandano al capitolo primo del libro di Geremia, quando nel racconto della sua vocazione Geremia dice, ecco, mi ha mandato per edificare e per demolire, edificare, demolire, piantare, sradicare insieme, questa terribile missione affidata a Geremia, che è coinvolta in una vicenda in cui tutto un sistema di vita viene distrutto e d'altra parte bisogna recuperare. Ma Paolo dice, io sono stato mandato per edificare e non per demolire. E allora vi scrivo perché non ci siano aspettative fasulle inutili. Io vengo a Corinto e non ho altra autorità da esercitare che non sia quella di Cristo, che nella sua debolezza tutto ha ridotto in obbedienza alla sua volontà d'amore. Questa è la mia preghiera per voi, questa è la mia fiducia nei confronti di quel cammino di conversione che ci coinvolge tutti e che è il criterio in base al quale interpretare anche la storia della vostra Chiesa e la storia di ciascuno di voi a Corinto. E quindi ci siamo. Per il resto, fratelli, state lieti. Ecco, state lieti. Tendete alla perfezione, vedete che qui torna quel verbo a cui accennavo poco prima, catartizete, catarchiteste, dice, tendete alla perfezione, sì, perfezione nel senso, guardate. Rendetevi conto di come nei nostri limiti, nelle nostre insufficienze, con tutti i condizionamenti che ci riguardano, abbiamo bisogno di essere costantemente corretti, educati, ristrutturati, perdonati, amati. Tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, già. Vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Sono formule che servono a chiudere uno scritto epistolare, ma non c'è bisogno di commento. Salutatevi a vicenda con il bacio santo, una comunicazione di respiro, un unico soffio, è lo spirito del Dio vivente che circola tra di noi. Tutti i santi vi salutano, quelli che Paolo incontra lungo il percorso nelle chiese che sta visitando in Macedonia. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E vedete, la battuta conclusiva della nostra lettera è poi ripresa nel linguaggio liturgico delle nostre celebrazioni. La comunicazione tra Paolo e quelli di Corinto si inserisce nell'orizzonte ampio della comunione trinitaria. Ecco, è la grazia di Dio nostro Gesù Cristo, è l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo tra me e voi, ma sia io che voi, e così tutte le chiese, e così la moltitudine umana, di ieri, di oggi, e sarà così per il tempo che verrà fino al ritorno del Figlio dell'Uomo, tutto di noi trova il proprio posto, la propria collocazione e il proprio valore in quanto siamo accolti nell'abbraccio smisuratamente ampio, illimitatamente capiente, l'abbraccio di quel mistero che si è rivelato a noi come volontà di riconciliazione. E per noi ha dimostrato che è aperto, percorribile il cammino che ci riconduce alla pienezza della vita, nella pace. E la pace è la pienezza di tutti i doni che danno forma alla nostra vocazione alla vita. Ecco. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha consolati, perché con ogni consolazione spirituale ci ha messi in grado di partecipare alla Pasqua redentiva del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. E adesso ci fermiamo qui. Approfittate ancora di questo tempo, manteniamoci nel raccoglimento dovuto e poi alle 7 di nuovo daremo uno sguardo al libretto di Sant'Ignazio per la solita istruzione.